Ora ci prendiamo ancora questo ultimo spazio prima dell'Eucaristia, quindi questo altro momento di riflessione soprattutto attorno alla parola del Signore, e ci fermeremo questa mattina sull'esperienza di Maria, cercheremo di vederla come la donna capace di speranza, e questo attraverso il cantico del Magnificat, che possiamo appunto definire il canto della speranza. Penso che abbiamo percepito in questi giorni che comunque parlare della speranza non è una cosa facile. C'è anche un detto popolare che recita: chi di speranza vive? Questo penso la dice lunga sul senso che oggi tante volte viene dato alla speranza. Quindi sappiamo come oggi la società nella quale noi viviamo ci spinge ad uno stile di vita che cerca tante volte un riscontro immediato alle scelte che fa. Oggi quello che conta, quello che vale, è ciò che puoi toccare con mano, è ciò che tu puoi misurare, che tu puoi calcolare, verificare. Invece sappiamo come la speranza si riferisce a qualche cosa che invece è là da venire. La speranza è l'attesa di un evento. La speranza promette qualcosa che quasi mai si vede con gli occhi del corpo. D'altra parte, vediamo come l'uomo abbia sempre questo moto, questo movimento di speranza dentro il suo cuore. Questo credo ci fa capire due cose importanti che in questi giorni sono usciti. La prima è questa, che la nostra vita non ci è data tutta insieme, come una realtà compiuta, ma la nostra vita è sempre distesa nel tempo. Quindi come qualcosa che va costruito progressivamente e che si compie non nell'oggi, ma che si compie nel futuro. E la seconda cosa è il fatto che comunque nell'uomo ci sia questo desiderio di speranza, ci dice che la vita umana non è qualcosa di statico, ma è piuttosto tensione. È un tendere a, è un attendere, è meglio dire ad tendere, tendere verso, questa è la speranza. Ecco, noi cerchiamo di vederla quest'oggi nella Vergine Maria, appunto attraverso il suo cantico, il Magnificat. Vi offro alcuni spunti così di lezio, di riflessione su questo testo di Luca, che può nutrire anche il nostro crescere nella speranza e essere poi nella vita concreta testimoni di speranza. Inizierei dicendo così: nel brano della Visitazione, che si chiude appunto con il Magnifica, vediamo due donne nell'attesa. Nell'attesa di essere madri. Credo che spontaneamente colleghiamo l'attesa di un figlio alla esperienza della speranza. Quindi possiamo dire che Elisabetta e Maria sono due donne della speranza. E questo incontro avviene in una casa sulla quale sono discesi contemporaneamente il miracolo e il castigo. Elisabetta è incinta e Zaccaria muto. Quindi sono due anziani catturati dallo stupore, dalla sorpresa, ma anche prigionieri di una vergogna che piano piano si trasfigura in stupore. E Maria è un'altra donna incinta in modo impossibile. Ecco, il clima che si respira in questo incontro, lo sappiamo, è quello dell'esultanza. l'anima mia magnifica, il mio spirito esulta. E l'esultanza, credo, non è tanto l'euforia. Maria aveva molti motivi per essere euforica in quel momento. Non è nemmeno la frenesia, ma è quell'entusiasmo interiore che nasce quando ci si sente affascinati da qualcuno di cui si sa con certezza di potersi fidare. Quando noi incontriamo qualcuno nella vita, lo conosciamo, entriamo in rapporto e percepiamo che di quella persona noi possiamo realmente fidarci in ogni istante, questo fa suscitare in noi un atteggiamento di entusiasmo che è però interiore, che abita però il cuore. Quindi possiamo dire che l'esultanza di queste due donne nasce da qui, dall'aver visto lacerarsi l'impossibile. Niente è impossibile a Dio, aveva detto l'angelo alla Vergine. Quindi questa esultanza nasce dall'impossibile che è reso evento. E nel caso del Magnificat proprio vediamo questo, colui, il Signore, che ha presieduto all'esplosione degli astri, il Signore per il quale Davide ha danzato, il Signore per il quale Salomone ha costruito una casa d'oro. Questo Signore non cessa mai di sorprendere. Questo Signore ha iniziato la sua storia di uomo. Quando è così, le prime parole non possono essere se non di canto e di grido. E mi domando, da dove nasce questo canto della speranza che è il Magnificat? Direi che in primo luogo nasce dalla meraviglia. Dice la Vergine Maria, ha fatto in me cose meravigliose. La speranza nasce sempre dalla meraviglia. Ha fatto in me cose meravigliose vuol dire il Signore ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore, dei miei giorni. Ha fatto della mia vita un luogo di prodigio. Ecco, mi sembra che il canto di Maria nasce da una esperienza felice, che è questa. Ha capito Dio. Ha capito Dio. E in che senso Maria ha capito Dio? Ha capito l'innamoramento di Dio. L'amore di questo Dio che mette le mani nel profondo della vita, che mette le mani nelle ferite della storia. Questo Dio che è appassionato, che considera l'oggetto del suo amore più importante anche della sua stessa vita. Questo Dio che ha attraversato i cieli, che conta i capelli del nostro capo, che ci invita a respirare con il suo respiro, che ci invita a sognare i suoi sogni, che ci invita a vivere la sua vita. La speranza nasce dalla meraviglia, da capire Dio nella propria vita, proprio in questa prospettiva, in questo senso. Quindi possiamo aggiungere che il canto della speranza nasce da uno sguardo nuovo su Dio. Diceva anche ieri Padre Battista, forse occorre anche fare dei passaggi nel nostro modo di vedere e di incontrare, di pensare Dio nella nostra vita. Non è un Dio impassibile, non è un Dio che dall'alto del suo cielo si diverte quasi a guardare l'uomo che è alle prese con i suoi sforzi per uscire dalle sue disperazioni. È invece un Dio curvo, un Dio curvato sulla sua creatura. Vedete nei primi versetti con quanti titoli Maria magnifica Dio. lo riconosce come il Signore. L'anima mia magnifica il Signore. Vuol dire Dio è colui che è. Dio è colui che è vicino. È colui che scende a vedere. Dio è sì trascendenza, ma una trascendenza che si fa vicinanza, che si fa presenza nella nostra vita. Maria riconosce Dio come il Salvatore. Esulta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Vuol dire Dio è colui che trasforma la vicenda dell'uomo in storia di salvezza. Ed è bello cogliere come la Vergine dica mio Salvatore. Vuol dire che Dio porta la sua salvezza non solo nell'umanità in quanto tale o nella condizione umana presa nella sua totalità, ma Dio è salvezza nello spazio originale, nello spazio irripetibile di ciascuna persona. Dio non è il Salvatore in generale, Dio è il mio Salvatore, porta la sua salvezza nella mia vita, con il suo bagaglio di sofferenze, di speranze, di lotta, di mistero. Ancora Maria riconosce Dio come l'Onnipotente, cioè colui che ha il potere, dicevamo il primo giorno, di far passare dal non essere all'essere nella creazione, dal non essere della morte all'essere della resurrezione. Dio è la potenza dell'amore, di chi può tutto nell'amore. Ma Dio è anche l'impotenza dell'amore, da cui esce, da cui si sprigiona la vita che è più forte di ogni morte. Dio è l'onnipotenza che per amore è capace di rivestirsi di impotenza, cioè del limite di una creatura. Dio che vive come uomo, soffre e muore come uomo. Questa è l'onnipotenza di Dio, dell'amore che può tutto. Maria riconosce Dio ancora come il Santo. Santo vuol dire colui che è irriducibile rispetto ad ogni schema o idea, colui che è imprevedibile, che tu non puoi mai afferrare, ma che per amore si lascia afferrare e rinchiudere nel seno della Vergine. Ancora Maria riconosce Dio come il misericordioso, colui che ha viscere paterne, ma ha viscere anche materne. Ecco questa capacità che cogliamo nella Vergine, questo suo cuore che diventa anche sguardo nuovo su se stessa, sulla storia, sguardo nuovo soprattutto su Dio. Maria ha capito Dio, ha compreso chi è Dio. Io penso che da tutto questo nasce proprio il canto della speranza intonato da Maria, perché è questo che fonda la speranza. Ecco, facendo un passettino in avanti, se noi leggiamo attentamente il cantico, vediamo che incomincia con il soggetto io, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio. Cioè sembra quasi che all'inizio sia Maria al centro. Maria la sua esperienza, Maria la sua gioia. Ma subito dopo il soggetto cambia e Maria per 10 volte ripete è lui che. Cosa vuol dire? Che questo canto della speranza parte dall'esperienza personale. Cioè Maria guarda o grida ciò che le sta dentro, ma poi subito arriva a discernere ciò che Dio fa nella sua vita. Quindi tutto è contemplazione di se stessa, ma dentro il piano di Dio, dentro il grande mistero dell'amore di Dio. Cioè Maria è una donna che sa riconoscere il primato dell'iniziativa di Dio. Maria è una donna che sa ascoltare in modo credente la parola. Questo mi sembra importante. Quando so ascoltare in modo credente la parola, io ricevo un dono. E il dono è questo, è la grazia di contemplare in modo unitario le costanti dell'agire di Dio. È come quando io compongo un puzzle o compongo un mosaico. Sentire che ogni piccola pietra del mosaico illumina quelle vicine e si compone con le più lontane, e alla fine esce un disegno che è sfolgorante, un disegno che è convincente. Questo sguardo sulla vita, questo sguardo sulla storia, che a te sembra frammentata, che a te sembra parziale, che a te sembra distesa nel tempo, a volte nella contraddizione, ma l'ascolto credente della parola ti aiuta a cogliere quel filo che comunque sottende a tutta la tua vita. Ti dona questo sguardo che ti fa cogliere l'azione di Dio che si nasconde in ogni momento della tua esistenza e piano piano si dipana davanti al tuo cuore e ai tuoi occhi un disegno più grande. Questo credo che dà un senso profondo di appagamento e di pace. Questo porta a fidarsi fino in fondo del disegno di Dio. Questo aiuta a vincere l'impazienza che a volte ci prende davanti alla vita e anche davanti al Signore. Questo ci aiuta a vincere anche la delusione che a volte finisce per abitare il nostro cuore. L'anima mia, il mio spirito, è lui che. Questo partire da sé, sapere poi riconoscere il primato di Dio che agisce nella tua vita e cogliere con la luce della parola questa unità che la tua vita ha nel segno dell'amore e della presenza del Signore. E se avete notato, pregando il Magnificat, vedete come Maria coniuga i verbi che sono riferiti all'agire di Dio al passato. Ha spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso. È come se Maria esprimesse al passato le sue certezze per il futuro. È come se Maria esprimesse al passato le sue certezze per il futuro. Cioè in questo canto vediamo Maria che coniuga al passato le meraviglie del Signore e le collega col futuro che solo il Signore sa suscitare. Coniugo i verbi al passato come certezza nel cuore che lo Spirito è all'opera. Cioè Maria la Magnifica è maestra. In che cosa? Nel sapere esplorare, nel sapere cogliere i germi di futuro che già sono dentro l'oggi, dentro la sua vita. Lei ricorda per sperare. Ha fatto questo il Signore. Questo ricordo mi fa sperare. Cioè Maria rivisita il passato per aprirsi al futuro, nella certezza che Dio è fedele alle sue promesse. E qui ritorno al discorso che abbiamo lasciato a metà il primo giorno. nella certezza che Dio è fedele alle sue promesse. Senza promessa non c'è speranza. La promessa è una realtà appunto promessa, vuol dire messa davanti. Una promessa è qualcosa che ti viene messo davanti. Sta sempre davanti, non ce l'hai mai in tasca. Al centro, soprattutto, c'è la promessa di Dio. Senza promessa non c'è speranza. Ecco, vorrei in sintesi richiamare alcuni aspetti importanti. Ciò che rende Maria capace di speranza è l'attaccamento a queste tre verità. Dio è onnipotente, ma la sua è l'onnipotenza dell'amore, non come la intendiamo solo noi. E tante volte è anche l'impotenza della, perché la croce è l'impotenza dell'amore. Dio mi ama immensamente, e la terza verità, Dio è fedele alle promesse. Quando io so entrare con fiducia totale nella promessa di Dio, allora tutto diventa possibile. Ripeto, sperare è proprio questo, entrare nella promessa di Dio. Quando ci succede questo, nasce una fiducia assoluta, una fiducia che non disarma mai davanti a nessuna difficoltà, perché Dio non delude mai. Non solo nulla è impossibile a Dio, ma Dio mantiene ciò che ha promesso. E da qui nasce una speranza assoluta, non le piccole speranze dell'uomo, che sono parziali, ma da qui nasce una speranza assoluta, dove non c'è frammisto nessun interesse umano. È una speranza che rimane anche quando tutte le ragioni umane per sperare vengono meno. Anzi, proprio allora, proprio quando è così, comincia la vera speranza. Cioè, voglio dire, quando dagli uomini non c'è più nulla da attendersi, quando ad un certo momento sembrano cadere tutti i sostegni umani, Dio diventa l'unico sostegno a cui appoggiamo la vita. Quando io avevo 20 anni, sentivo l'energia dentro di me. Dicevo spesso di avere fiducia in Dio, ma forse in realtà avevo soprattutto molta fiducia in me stesso. Quando avevo 20 anni mi impegnavo molto con generosità, ma contavo molto su me stesso. Poi viene la vita dura, poi viene la vita con le sue esperienze di debolezza, di incostanza, di insuccessi. E allora senti la tentazione dello scoraggiamento, la tentazione di guardare i progetti di quando avevi 20 anni solo come dei sogni fatti ad occhi aperti. E quando è così, in quel momento potrebbe morire la speranza. Puoi passare dalla presunzione alla disperazione. E allora diventi come i discepoli di Emmaus, che coniugavano i verbi: noi speravamo che. Chi sperava, non spera. Ecco, chi spera attende tutto dal Signore, da Lui solo. E credo che sperare è proprio questo, è questo spostare l'indice della fiducia decisamente verso Dio. mi sembra che questo lo possiamo cogliere nel cuore e nell'esperienza di Maria. E vedete, credo che questo per Maria ha voluto dire una cosa: imparare a guardare in avanti, senza continuare a guardare con struggente nostalgia ciò che ha lasciato nel suo passato. Ritorna sempre questa scansione, tempo legato alla speranza. Ha imparato a guardare avanti, senza attaccarsi con nostalgia a ciò che ha lasciato, ma anche senza attaccarsi troppo agli idoli del suo presente. Quella vita che andava formandosi dentro di lei poteva diventare un idolo del suo presente a cui lei poteva attaccare se stessa e il suo cuore. Imparare a operare dei distacchi con questo occhio rivolto al futuro è certamente la possibilità di camminare sui sentieri della speranza. Cioè, voglio dire che il Dio della promessa è anche il Dio dei distacchi. Per Abramo Dio è il Dio della promessa, ma ad Abramo ha chiesto dei distacchi. Lascia la tua casa, la tua patria, il tuo paese, i tuoi affetti, i tuoi beni. C'è chi parte per la Francia tra qualche mese. Il Dio della promessa è anche il Dio dei distacchi. Ma è questa capacità di operare distacchi con questo occhio rivolto non con nostalgia a quello con la che lasci o attaccato al tuo presente che può essere un idolo, ma con lo sguardo rivolto al futuro che dà la possibilità di camminare sui sentieri della speranza. E questo mi sembra che Maria ci dice attraverso la sua esperienza. Un'altra cosa mi sembra ci dice Maria: questo comporta anche imparare a guardare in alto. C'è un bellissimo testo nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, che parla della speranza. E parla della speranza usando l'immagine dell'ancora. Dice così il testo, e Monfort dice che Maria è l'ancora di speranza per noi. La speranza è come un'ancora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin nell'interno del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore. È una bella immagine, ma anche un po' strana, perché noi quando pensiamo all'ancora associamo che va gettata nella profondità del mare. Qui l'ancora è gettata invece nell'interno del velo del santuario, è gettata in alto, non nelle profondità, è gettata nelle altezze nel cielo, penetra oltre il velo del tempio. Cioè la speranza si radica nel santuario celeste, dove Cristo è entrato per noi come precursore. Questo testo degli Ebrei, lettera degli Ebrei, letto in riferimento a Maria, mi dice due cose del cuore di Maria: che la sua speranza va oltre i limiti del tempio e dello spazio. Pur costruendosi nella terra, nella profondità della terra, si realizzerà soltanto nel cielo. Quindi Maria è una donna che non è rimasta imprigionata in traguardi puramente terreni ed umani, come sono tante speranze diffuse oggi, ma ha saputo ancorare la sua speranza nelle altezze del cielo, oltre il velo del tempio. E di Maria questo vuol dire che anche per Maria il fondamento della sua speranza è stato Cristo. Anche per lei il fondamento della sua speranza è stato Cristo nella totalità del suo mistero, quel mistero che ha inizio in lei nell'incarnazione, che passerà attraverso la croce e che si compirà con la sua esaltazione presso il Padre, col suo ritorno nella gloria alla fine dei tempi. La speranza di Maria che va sempre oltre i limiti del tempo e dello spazio. La speranza di Maria che non rimane imprigionata in traguardi puramente terreni ed umani. Getta l'ancora della sua speranza, non semplicemente nelle profondità della terra, ma oltre il velo del tempio. Chiudo con alcune applicazioni un po' a noi, alla nostra vita, insomma, no? Credo che la speranza non si trasmette perché uno la studia, o perché ne discute, o perché la spiega, ma si trasmette perché o solo se la si possiede. E allora per essere anche noi persone che hanno speranza nel cuore e quindi poi la possono portare, la possono testimoniare, credo che innanzitutto sia importante partire da se stessi. Occorre imparare ad accendere la speranza dentro di noi. Occorre imparare ad accendere la speranza dentro di noi. Perché le cose vere della vita nascono sempre dal di dentro. Perché solo nell'interiorità e nel silenzio queste possono crescere e maturare. Maria allora ci invita a scavare in profondità. Solo chi ha fame apprezza il pane. Solo chi ha scavato dentro di sé un vero bisogno di salvezza può sperare. Solo chi ha scavato in sé un vero desiderio dell'incontro può attendere l'abbraccio pieno con Dio. Ecco, Maria ci educa alla verità del nostro essere, all'esperienza e al senso del nostro limite. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Non ha aperto la coda del pavone, Maria, nel cantico del Magnificat. Ecco, posso avere speranza in me e trasmettere speranza se sono capace di avere uno sguardo vero su di me, se so avere il senso del mio limite, se so anche avere il senso del dono gratuito che ogni giorno mi viene incontro. E Maria ci invita alla conversione, cioè a scoprire che Dio in Gesù Cristo è la grande risorsa, è la meta dell'umanità, che solamente nel Signore tutte le nostre speranze, tutte le nostre attese trovano il loro compimento. Però soprattutto Maria ci dice che il Signore per sua natura è sorpresa. È sorpresa che spezza la solitudine di uomini che tante volte sono abbandonati al loro egoismo, a se stessi, alla loro morte. Il Signore per sua natura è sorpresa. Qualcuno diceva che il mondo, se finirà, non è perché mancano le meraviglie, ma se il mondo finirà è perché manca la meraviglia. Se il mondo finirà non è perché mancano le sorprese, ma è perché manca la sorpresa, cioè la capacità in me di meravigliarmi, in me di sorprendermi. Se si spegne in me questa capacità della sorpresa, della meraviglia, con esse si spegne in me anche la speranza. E Dio, per sua natura, è sorpresa, che irrompe, stupisce e meraviglia. E Maria ci dice che a nostra volta essere uomini di speranza è sapere essere uomini di sorpresa per gli altri. Essere uomini di speranza è sapere essere uomini di sorpresa per gli altri. Basta poco, basta un gesto d'amore imprevedibile che sorprende, basta una parola che rallegra. basta una visita che consola, basta un po' di attenzione per coloro la cui vita è oscura, è monotona e senza speranza. Nel piccolo, nel poco, noi possiamo essere testimoni di speranza diventando persone di sorpresa accanto agli altri. Il problema è che l'altro non ci sorprende più ormai. Lo sposo non mi sorprende, la sposa non mi sorprende, il figlio non mi sorprende, il confratello non mi sorprende. Un altro modo è sperare tutto per amore. Dice San Paolo, la carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Vuol dire sapere tenere aperta per ogni uomo, nessuno escluso, la possibilità del bene. Vi leggo questo testo di un filosofo, di Kierkegaard. Dice così: sperare che ad ogni momento ci sia la possibilità del bene per l'altro uomo. Questa possibilità del bene significa un progresso nel bene sempre più magnifico, di perfezione in perfezione, o una resurrezione dalla caduta, o una salvezza dalla perdizione, e così di seguito. Perciò non abbandonare senza amore un uomo o la speranza in lui, perché è possibile che anche il figlio più perduto si salvi, che anche il nemico più accanito possa ritornare tuo amico. È possibile che colui che è caduto così in fondo si risollevi. È possibile che l'amore che si è raffreddato torni ad ardere. Perciò non abbandonare mai un uomo, neppure nell'ultimo momento. Non disperare, no, spera tutto. A volte noi pensiamo che è sperando troppo che si rimane confusi. Credo che è sperando poco o non sperando affatto che si rimane confusi. Quando per amore si spera tutto, non si può mai essere persone confuse. Ecco, chiudo questa riflessione sul sentiero della speranza con un piccolo racconto che ha questo titolo, L'ultimo fiocco di neve. Dimmi quanto pesa un fiocco di neve, disse la cincia allegra alla colomba. Meno di niente, rispose la colomba. La cincia allegra allora raccontò alla colomba una storia. Riposavo sul ramo di un pino quando cominciò a nevicare. Non una bufera, no, una di quelle nevicate lievi lievi come un sogno. Siccome non avevo niente di meglio da fare, cominciai a contare i fiocchi di neve che cadevano sul mio ramo. Ne caddero 3.751.952. Quando piano piano, lentamente scese giù il 3.751.953esimo, meno di niente, come hai detto tu, il ramo si ruppe. Detto questo, la cincia allegra volò via. La colomba, un'autorità in materia di pace e speranza dall'epoca di un certo Noè, rifletté un momento e poi disse: manca forse una sola persona, perché tutto il mondo piombi nella pace del cuore e nella speranza. Vi auguro di essere questo ultimo fiocco di neve che deve cadere, perché è nato.